credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume di Michele Zanzucchi dal titolo Il silenzio e la parola, la luce. Ascolto, comunicazione e mass media, edito da Città Nuova. Padre Vito Magno ha intervistato l'autore per noi.
Michele Zanzucchi, il silenzio e la parola, la luce. Cosa unisce queste tre parole messe a titolo del suo libro?
Il silenzio e la parola sono la base di ogni comunicazione umana, interpersonale, ma direi anche mediatica. Queste due parole però prese in solitudine, direi, rischiano di essere antitetiche, o il silenzio o la parola, e rischiano di elidersi a vicenda. In ogni comunicazione umana c'è sempre un'apertura all'altro, ad altro. Ecco, io ho voluto indicare questa apertura all'altro o ad altro con questo termine, la luce, perché la comunicazione umana è atta a portare luce nella vita della persona singola e della vita sociale.
Ecco, questo libro com'è nato?
È nato alcuni anni fa, quando con alcuni amici di un'associazione di comunicatori provenienti in particolare promosse dai Focolari, che si chiama NetOne, avevamo fatto un convegno proprio che voleva chiamarsi Silenzio e la parola. Alcuni cineasti di Hollywood ci suggerirono di aggiungere il termine la luce perché per loro questo titolo non aveva legami con l'immagine, che è una delle forme di comunicazione principale del nostro tempo. All'inizio la proposta ci pareva un po' strana, ma poi verificando la proposta ci siamo resi conto che era estremamente illuminante, sarebbe proprio da dire così, illuminante.
Quindi lo scopo è uno scopo didattico o di altro tipo?
Ma c'è sempre uno scopo didattico quando si parla di comunicazione nel modo in cui ho cercato di farlo, cioè spiegando i fondamenti della comunicazione e come la comunicazione possa essere uno dei più potenti fattori di coesione sociale. C'è quindi questo aspetto, ma c'è anche semplicemente un aspetto di riflessione e di ricerca di qualcosa di più, nello studio della comunicazione.
Ecco, vedo che la sua riflessione parte addirittura dal Vangelo, poi si spinge anche nei secoli futuri, insomma, fino ad oggi.
Parte dal Vangelo ovviamente perché il Vangelo è forse l'esempio maggiore, direi la Bibbia è l'elemento più fondamentale, formidabile che mai sia stato fatto di comunicazione umana e anche di comunicazione tra l'umano e il divino. Ecco, per questo è quasi impossibile parlare di comunicazione senza partire dal Vangelo. Non è un caso che anche comunicatori che non hanno nulla, studiosi della comunicazione che non hanno nulla di cristiano, o meglio, non si riferiscono esplicitamente ai valori cristiani, in realtà poi ricorrano spesso a delle immagini che nascono proprio dal Vangelo.
Credo che poi parlare del silenzio oggi, specialmente che la comunicazione è molto urlata, sia una bella impresa, no?
è un'impresa e nello stesso tempo c'è un grande interesse per il silenzio. Basti pensare ai 1000 festival che vengono organizzati, la musica del silenzio nelle Dolomiti, il silenzio in alcune cittadine del Piemonte, il festival del silenzio in alcune cittadine del Piemonte. Direi che proprio perché non c'è silenzio, proprio perché il rumore di fondo della società è così forte, si sente il bisogno del silenzio. Il silenzio che non è solo e non tanto silenzio fisico. Il silenzio fisico in realtà non esiste. Anche nel deserto c'è sempre il rumore dei granelli di sabbia che si muovono tra di loro. Ma il silenzio spirituale, il silenzio interiore, è quello di cui c'è bisogno in questo momento e che è agognato da tantissime persone, in particolare direi dai comunicatori, che spesso sono portati a parlare, a gridare, a proporre continuamente, a incrementare continuamente il rumore di fondo. Ecco, anche loro, anche questi comunicatori, anche noi abbiamo bisogno di silenzio.
Quindi la parola ha bisogno del silenzio, che dice anche il Papa nel suo messaggio per la recente giornata delle comunicazioni sociali.
Certamente, la parola anzi nasce nel silenzio e al silenzio ritorna, mai dimenticarlo. Pensare che la parola possa esistere da sola è un controsenso.
Però tra i significati del silenzio c'è anche quello dell'omertà, non so, ci sono altri significati anche negativi, no?
Silenzio è una parola che ha una moltitudine di significati notevoli. Ovviamente qui si parla del silenzio come elemento costitutivo della comunicazione umana, il silenzio proprio in rapporto alla parola. Evidentemente il silenzio imposto, il silenzio imposto dalle dittature, il silenzio creato dall'omertà appunto in sistemi mafiosi non è certo il silenzio di cui parliamo in questo numero, in questo libro.
Senta, c'è un metodo, una scuola per imparare a coniugare parola e silenzio?
Direi che per i comunicatori il metodo è il metodo giornalistico per eccellenza, cioè quello di valutare e soppesare le parole, non di buttarle lì come fossero degli oggetti che la gente può raccogliere o non raccogliere. La parola, ogni parola, può essere una bomba, può essere un unguento messo su una piaga, può essere un elemento che costruisce la società o la distrugge. Ecco, in questa scuola di giornalismo, in questa scuola del comunicatore che cerca continuamente di essere costruttore sociale, ecco, io penso che questa sia la scuola principale.
Senta, nel mondo della comunicazione odierna ha un buon esempio da raccontare sul binomio silenzio e parola?
Ci sono una quantità di buoni tentativi. Io ad esempio penso a tutte le forme di, visto che parliamo anche di new media, a tutte le forme di community in cui non solo si cerca di dire quello che passa per la testa, ma si cerca di pensare prima di scrivere. Sono molto di più di quelle che si pensi. Penso a certe community di giovani che hanno voglia di impegnarsi per gli altri nel volontariato. Penso delle community di coloro che desiderano andare a trascorrere dei periodi di vacanza seri, importanti, sempre con progetti di solidarietà. Ecco, lì si sente che le parole hanno un peso perché le persone hanno fatto silenzio. Prendere la decisione, ad esempio per un giovane, di andare a spendere le proprie vacanze per costruire delle case di fango in Burkina Faso, ecco, questa decisione nasce evidentemente dal silenzio. E quindi le parole hanno un senso profondo.
Sempre nel suo libro, a un certo punto lei si rifà al pensiero di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, e giunge a rapportare il silenzio e la parola addirittura alla Santissima Trinità. Ecco, può spiegare?
Tutto il pensiero di Chiara Lubich è un pensiero altamente trinitario. Nel senso che tutta la sua riflessione, tutta la sua intuizione nasce proprio dall'aver cercato di vedere come la Trinità ha valore all'interno del pensiero cristiano, come lo sostanzia, ovunque lo sostanzia. Ecco, io riporto in particolare un piccolo testo del periodo più mistico dell'intuizione di Chiara Lubich nel 1949, in cui dice che la parola e il silenzio generano l'essere, la parola che non è, come lei dice, mera parola, ma espressione di Dio. Dio si esprime attraverso la parola, attraverso il verbo. Ma questa parola non può fare a meno del silenzio che l'ha generato. Ecco, questo è in qualche modo il modo di vivere stesso della Trinità, come dice la Lubich. È il, come si dice, come dicono i teologi, la pericoresi, cioè l'amore che va e che viene continuamente all'interno della Trinità e che è basato proprio sul silenzio che si fa parola.
Nel suo libro poi ci sono citati molti testimoni, da Agostino di Ippona, Romano Guardini, fino anche a Gandhi. Ecco, può leggere una citazione a chiusura di questa intervista che più le sta a cuore?
Ci sono tante di queste citazioni, perché del silenzio in fondo tutti i grandi comunicatori hanno parlato. Cito Giovanni Paolo II: solo nel silenzio l'uomo riesce ad ascoltare la voce di Dio, che veramente lo rende libero. Ecco, silenzio e parola sono una via straordinaria alla libertà.
Grazie Michele Zanzucchi, e ricordiamo il titolo del libro, Il silenzio e la parola, la luce, ascolto, comunicazione e mass media, Città Nuova editrice.
Ed ora andiamo idealmente a teatro, perché proprio questa sera presso l'Auditorium Cappella della Sapienza in Piazzale Aldo Moro 1 a Roma andrà in scena La leggenda dell'amore per la regia di Gabriele Guarino, da un'elaborazione di padre Vincenzo Sibilio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei.
Si tratta della prima rappresentazione del laboratorio teatrale Cappella Sapienza. Vogliamo parlare proprio di questa attività che si è svolta nel 2011-2012, prima di parlare appunto dello spettacolo?
Sì, arrivando io alla Cappella dell'Università come cappellano, mi sono chiesto quale strumento utilizzare per avvicinare i giovani e coinvolgerli in un cammino di formazione e di riscoperta di se stessi. E avendo negli anni precedenti avuto la possibilità di fare più volte teatro, ho pensato che questa fosse la via, anche perché un po' appartiene alla tradizione della Compagnia di Gesù. E abbiamo iniziato questo laboratorio, a cui hanno aderito una ventina di giovani, e tutto il primo tempo del laboratorio, insieme con Gabriele Guarino, che è un giovane attore regista originario di Taranto, abbiamo curato moltissimo il corpo e la voce di questi giovani, aiutandoli a riscoprire la bellezza della loro vita, del loro corpo, della loro voce, e la possibilità di comunicazione attraverso proprio il corpo e la voce.
Vogliamo ricordare, lei faceva cenno alla tradizione, no, proprio della Compagnia di Gesù e del legame che la Compagnia di Gesù ha proprio con le rappresentazioni teatrali. Vogliamo ricordarlo un po' più specificamente?
Sì, certamente. Un po' alle origini del teatro moderno c'è l'esperienza che la Compagnia di Gesù faceva nei collegi, nei collegi un po' sparsi in tutto il mondo, utilizzando il teatro come via di formazione per i nostri giovani studenti. e venivano fuori delle proposte molto interessanti, delle proposte sceniche molto interessanti, che di fatto hanno caratterizzato un po' il teatro barocco, soprattutto con le famose grandi macchine scenografiche che sono state proprio invenzione dei gesuiti. E questa tradizione si è sempre sviluppata lungo i secoli in varie forme, rispondendo un po' anche alle esigenze dei tempi.
Il testo che rappresenterete questa sera, La leggenda dell'amore, parte da un testo poetico di un autore brasiliano. Vogliamo vedere com'è nata appunto l'elaborazione del testo?
Sì, a me è capitato tra le mani questo bellissimo testo che praticamente racconta un po' la storia della salvezza, la storia della creazione e del rapporto Dio-uomo e uomo-uomo attraverso la parola amore. E di fatto nel testo viene messo in evidenza come l'amore non si acquieta, non si stanca, e nonostante spesso venga scacciato via dal cuore dell'uomo, comunque tenta di ritornarvi. E la poesia si conclude proprio con la parola: il cuore dell'uomo fu riempito di vita perché la vita è amore. Partendo da questo testo, praticamente abbiamo elaborato per parti, seguendo proprio la narrazione, abbiamo elaborato questa pièce teatrale, che è un misto tra tecnica dell'estraneazione tipica di Brecht, a testi di Neruda, della Fallaci, di Panaguris, di Levi, dove si tenta di mettere in evidenza il contrasto tra amore e odio, pace e giustizia, e invece violenza e ingiustizia. E tutto questo però lavorando moltissimo sul corpo e attraverso il corpo, la gestualità, riuscire a comunicare questi stati d'animo e questi sentimenti.
Come hanno reagito i ragazzi che sono stati coinvolti? Io immagino che questi ragazzi non avessero esperienze teatrali precedenti.
No, nessuna esperienza. E hanno reagito, devo dire, molto bene, coinvolgendosi. Tenga presente che sono di varie età, dai 20 ai 40 anni, e si sono coinvolti in maniera veramente soddisfacente, perché hanno percepito che era un valore per loro, non soltanto per la loro formazione, ma anche il desiderio di comunicare qualcosa agli spettatori.
E mi racconta poi il lavoro con Gabriele Guarino, come l'ha contattato? Che
Gabriele
tipo di...
Guarino è trentenne, laureatosi qui alla Sapienza, proviene dai gruppi scout e ha fatto praticamente esperienze di teatro sin da ragazzino. Tra l'altro, una cosa molto simpatica è che Gabriele ha iniziato ad annusare un po' le tavole del palcoscenico con Alfredo Traversa, che è un regista tarantino, il quale da ragazzo aveva cominciato con me a sua volta proprio l'esperienza del teatro.
Quindi sì, c'è un ritorno in qualche
esatto,
modo.
Esatto, ed è molto... Gabriele è una persona di grandissima qualità, soprattutto per quello che riguarda la tecnica della gestualità. Lui è specializzato ed esperto nel teatro dell'arte e nella maschera, e tiene moltissimo al corpo come possibilità di comunicazione. E io l'ho contattato lo scorso anno perché l'avevo visto in uno spettacolo sulla maschera di Pedrolino, mi era piaciuto molto e gli ho chiesto se voleva collaborare con noi per questa iniziativa. E lui, con grandissima generosità, si è messo completamente a nostra disposizione, raggiungendo, devo dire, il cuore di questi ragazzi che hanno lavorato con noi.
Questa sera, appunto lo dicevo all'inizio della nostra conversazione, alle 19.30 ci sarà appunto questa rappresentazione della leggenda dell'amore, però subito dopo c'è anche proprio un dibattito, un incontro con gli attori in cui non soltanto parleranno, immagino, dello spettacolo, ma proprio di questa esperienza e dell'arricchimento che gli ha portato.
Sì, esatto, noi teniamo molto a non fare soltanto lo spettacolo e basta, ma subito dopo a raccogliere immediatamente la reazione dello spettatore, proprio perché non è un teatro di divertissement, ma è un tentativo di comunicare un qualcosa di importante che dovrebbe prendere il cuore dello spettatore. Ed è molto bello, almeno dalle esperienze che ho avuto negli anni precedenti, è molto bello vedere la reazione immediata che c'è tra spettatore e attore, anche perché spesso durante lo spettacolo gli attori scenderanno tra il pubblico e lavoreranno con il pubblico, per cui c'è già un'interazione durante lo spettacolo anche.
Quindi un contatto appunto molto forte proprio con il pubblico. D'altronde il teatro, quando appunto riesce, ha proprio questa capacità di dialogo costante, no? Gli spettatori, pur essendo spettatori, si sentono chiamati in qualche modo in causa esatto. Da quello che vedono e quindi vengono appunto commossi, coinvolti e toccati da quello che hanno visto. Benissimo, allora ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori questo appuntamento all'Auditorium Cappella della Sapienza, l'ingresso è da Piazzale Aldo Moro 1, qui a Roma naturalmente, alle 19.30, La leggenda dell'amore. La regia è di Gabriele Guarino, da un'elaborazione di padre Vincenzo Sibilio, che è stato nostro ospite al telefono e che ringraziamo appunto di essere stato in nostra compagnia.
Ringrazio io voi e buon lavoro a voi.
Grazie.
Grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.